Ad alta voce. Remo Girone legge La peste di Albert Camus. Traduzione di Beniamino Dal Fabbro.
Prima di arrivare a una doppia porta a vetri, dietro la quale si vedeva un curioso movimento di ombre, Tarou fece entrare Rambert in una stanza piccolissima, tutta piena d'armadi. Ne aprì uno, trasse da uno sterilizzatore due maschere di garza idrofila e ne porse una a Rambert, invitandolo a coprirsi. Il giornalista domandò se servisse a qualcosa e Tarou rispose di no, ma che avrebbe dato sicurezza agli altri. Spinsero la porta a vetri. Era una sala immensa, con le finestre ermeticamente chiuse, nonostante la stagione. Alle pareti in alto ronzavano apparecchi per rinnovare l'aria, e le ricurve eliche falciavano l'aria densa e surriscaldata al di sopra di due file di letti grigi. Da tutte le parti salivano gemiti, sordi o acuti, che si fondevano in un monotono lamento. Uomini vestiti di bianco si muovevano con lentezza nella cruda luce versata dalle alte finestre munite di sbarre. Rambert si sentì a disagio nel caldo terribile della sala e faticò a riconoscere Rieu, curvo sopra una forma gemebonda. Il dottore incideva gli inguini del malato che due infermieri da una parte e dall'altra del letto tenevano nella posizione adatta. Quando si alzò, lasciò cadere gli strumenti sul vassoio che gli porgeva un assistente e restò un momento immobile a guardare l'uomo che veniva fasciato. «Che c'è di nuovo?» disse a Tarou, che si avvicinava. «Panlou accetta di sostituire Rambert nella casa di quarantena. Ha già fatto tanto. Resterà la terza squadra di ispezione da radunare senza Rambert.» Rieu approvò con la testa. Castel ha finito i suoi primi preparativi, propone una prova. «Ah, bene!» disse Rieu. «E poi c'è qui Rambert.» Rieu si voltò. Al di sopra della maschera i suoi occhi si strinsero, scorgendo il giornalista. «Lei cosa fa qui?» disse. «Dovrebbe essere altrove.» Tarou disse che era per la sera a mezzanotte, e Rambert aggiunse «in linea di massima». Ogni volta che qualcuno di loro parlava, la maschera di garza si gonfiava, inumidendosi al posto della bocca. Ne risultava una conversazione un po' irreale, come un dialogo di statue. «Vorrei parlarle», disse Rambert. «Usciremo insieme, se vuole. Mi aspetti nell'ufficio di Tarou.» Un momento dopo, Rambert e Rieu sedettero dietro nell'automobile del dottore. Tarou guidava. «Non c'è più benzina», disse questi partendo. «Domani si va a piedi.» «Dottore», disse Rambert, «io non parto e voglio restare con voi.» Tarou non si mosse, continuava a guidare. Rieu sembrava incapace di emergere dalla sua stanchezza. «E sua moglie?» disse con voce sorda. Rambert disse che aveva ancora riflettuto, che continuava a credere in quello che credeva, ma che se fosse partito ne avrebbe provato vergogna, e questo avrebbe guastato il suo amore per colei che aveva lasciato. Ma Rieu, raddrizzandosi, disse con voce ferma che la cosa era stupida, che non c'era vergogna nel preferire la felicità. «Sì», disse Rambert, «ma ci può essere vergogna nell'essere felici da soli.» Tarou, che sino a quel momento aveva taciuto, senza voltar la testa verso di loro, fece notare che se Rambert voleva condividere le sventure degli uomini, non avrebbe mai più avuto il tempo per la felicità. Bisognava scegliere. «Non è questo», disse Rambert. «Ho sempre pensato di essere estraneo a questa città e di non aver nulla a che fare con voi, ma adesso che ho veduto quello che ho veduto, so che il mio posto è qui, lo voglia o no, questa storia riguarda tutti.» Nessuno rispose. Rambert sembrò spazientito. «D'altronde voi lo sapete bene, se no che ci fareste nell'ospedale? Avete scelto voi e rinunciato alla felicità?» Né Tarou né Rieu risposero ancora. Il silenzio durò a lungo, sino a che furono nei pressi della casa del dottore, e Rambert di nuovo pose la sua ultima domanda con più forza ancora. E solo Rieu si voltò verso di lui, sollevandosi a fatica. «Mi scusi, Rambert», disse, ma io non lo so. Resti con noi, se lo desidera. Una sbandata dell'automobile lo fece tacere. Poi riprese guardando davanti a sé. Non ci si deve distogliere da quello che si ama per nulla al mondo. E tuttavia me ne distolgo anch'io, senza poterne sapere la causa. Si lasciò cadere sui cuscini. È un fatto, ecco tutto, disse con stanchezza. Registriamolo e ricaviamone le conseguenze. Quali conseguenze? Domandò Rambert. Non posso nello stesso tempo guarire e sapere, disse Rieu. E allora guariamo il più presto possibile. È la cosa che più importa. A mezzanotte, quando Tarou e Rieu mostravano a Rambert la pianta del quartiere che aveva l'incarico di ispezionare, Tarou guardò l'orologio. Alzando la testa, incontrò lo sguardo di Rambert. «Lei ha avvertito?» Il giornalista distolse gli occhi. «Avevo mandato due righe», disse con fatica, «prima di venire da voi». Negli ultimi giorni d'ottobre fu tentato il siero di Castel. Praticamente era l'ultima speranza di Rieu. Nel caso d'un nuovo scacco, il dottore era persuaso che la città sarebbe stata in balia dei capricci del contagio, sia che il male prolungasse i suoi effetti ancora per molti mesi, sia che decidesse di fermarsi senza ragione. La vigilia stessa del giorno in cui Castel andò a trovare Rieu, il figlio di Otton era caduto malato e tutta la famiglia si era dovuta mettere in quarantena. La madre, che ne era uscita poco prima, si vide quindi isolata per la seconda volta. Rispettoso delle consegne date, il giudice aveva fatto chiamare il dottor Rieu non appena aveva riconosciuto sul corpo del figlio i segni della malattia. Quando Rieu giunse, il padre e la madre erano diritti ai piedi del letto. La bambina era stata allontanata. Il bambino era nella fase di prostrazione e si lasciò visitare senza lagnarsi. Quando il dottore levò la testa, incontrò lo sguardo del giudice e dietro di lui il volto pallido della madre che si era messa un fazzoletto sulla bocca e seguiva i gesti del dottore con occhi sbarrati. «Sì, è vero?» disse il giudice con voce fredda. «Sì», rispose Rieu guardando di nuovo il bambino. Gli occhi della madre si spalancarono, ma continuava a non parlare. Anche il giudice taceva. Poi disse in un tono più basso, «Ebbene, dottore, dobbiamo fare quello che è previsto». Rieu evitava di guardare la madre che si teneva sempre il fazzoletto sulla bocca. «Sarà presto fatto», disse esitando, «se posso telefonare». Otton disse che lo avrebbe accompagnato, ma il dottore si rivolse alla signora. «Sono desolato, lei dovrebbe preparare qualcosa, sa com'è». La signora Otton sembrò interdetta, guardava per terra. «Sì», disse scuotendo la testa, «ora vado». Prima di lasciarli, Rieu non poté fare a meno di domandare se non avessero bisogno di niente. La donna lo guardava, sempre in silenzio, ma il giudice stavolta distolse gli occhi. «No», disse, poi inghiottì la saliva. «Ma salvi mio figlio». La quarantena, che in principio non era che una semplice formalità, era stata organizzata da Rieu e Rambert in maniera assai rigorosa. In particolare, essi avevano preteso che i membri di una stessa famiglia fossero sempre isolati gli uni dagli altri. Se uno dei membri della famiglia era stato contagiato senza saperlo, non bisognava moltiplicare le probabilità della malattia. Rieu spiegò queste ragioni al giudice, che le trovò buone. Intanto sua moglie e lui si guardarono in tal modo che il dottore sentì sino a qual punto la separazione li lasciava disarmati. La signora Otton e la bambina poterono essere alloggiate nell'albergo di quarantena diretto da Rambert, ma per il giudice istruttore non c'era più posto se non nel campo di isolamento che la prefettura stava organizzando nello stadio municipale con l'ausilio di tende imprestate dal reparto edile. Rieu se ne scusò, ma Otton disse che c'era soltanto una regola per tutti e che era giusto obbedire. Quanto al bambino, fu trasportato all'ospedale ausiliario in un'ex aula scolastica dove erano stati messi 10 letti. Dopo una ventina d'ore, Rieu giudicò disperato il suo caso. Il piccolo corpo si lasciava divorare dall'infezione senza reagire. Minutissimi bubboni, dolorosi ma appena formati, bloccavano le articolazioni delle gracili membra. Era un vinto sin dal principio. Per questo Rieu pensò di sperimentare su di lui il siero di Castel. La sera stessa, dopo cena, praticarono la lunga inoculazione, senza ottenere la minima reazione dal bambino. All'alba del giorno dopo tutti si recarono presso il ragazzino malato per giudicare di questa decisiva esperienza. Il bambino, uscito dal torpore, si rotolava convulsamente sotto le coperte. Il dottore, Castel e Tahu dalle 4 della mattina gli stavano accanto, seguendo passo passo i progressi o le pause della malattia. A capo del letto il corpo massiccio di Tahu era un po' curvo. Ai piedi del letto, seduto vicino a Rieu, che era in piedi, Castel leggeva un vecchio libro senza alcun segno di agitazione. A poco, via via che il giorno cresceva nell'ex aula scolastica, arrivavano gli altri. Panlu per primo, che si mise dall'altra parte del letto rispetto a Tahu e addossato alla parete. Un'espressione dolorosa gli si leggeva sul volto e la stanchezza di tutti quei giorni in cui aveva pagato di persona gli aveva tracciato rughe sulla fronte congestionata. A sua volta giunse Joseph Grand. Erano le 7, l'impiegato si scusò d'essere senza fiato. Non sarebbe rimasto che un attimo, forse si sapeva ormai qualcosa di preciso. Senza una parola, Rieu gli indicò il bambino, che con gli occhi chiusi, nella faccia scomposta, i denti stretti sino al limite delle forze, il corpo immobile girava e rigirava la testa da dritta a manca sul cuscino senza federa. Quando poi fu abbastanza chiaro da poter distinguere sulla lavagna in fondo all'aula le tracce di vecchie formule ed equazioni, giunse Lambert. Si appoggiò ai piedi del letto contiguo, cavando fuori un pacchetto di sigarette, ma dopo uno sguardo al bambino si rimise subito il pacchetto in tasca. Castel, sempre seduto, guardava Rieu sopra gli occhiali. «Ha notizie di suo padre?» «No», disse Rieu, «è nel campo di isolamento». Il dottore stringeva con forza la sbarra del letto in cui gemeva il ragazzo. Non lasciava con gli occhi il piccolo malato, che si irrigidì all'improvviso e con i denti di nuovo stretti si incavò un poco all'altezza della vita, aprendo lentamente le braccia e le gambe. Dal corpicino, nudo sotto la coperta militare, saliva un odore di lana ed acre sudore. Il bambino si rilassò a poco, ricondusse le braccia e le gambe verso il centro del letto e, sempre cieco e muto, sembrò respirare più in fretta. Rieu incontrò lo sguardo di Tahu, che distolse gli occhi. Avevano già visto morire dei bambini, poiché da mesi il terrore non sceglieva affatto. Ma non avevano mai seguito le loro sofferenze minuto per minuto, come stavano facendo dalla mattina. E ben inteso, il dolore inflitto a quegli innocenti non aveva mai finito di sembrar loro quello che in verità era, cioè uno scandalo. Ma sino ad allora si erano scandalizzati astrattamente, per così dire. Non avevano mai guardato in faccia così a lungo l'agonia d'un innocente. Proprio allora il bambino, come morso allo stomaco, si piegava di nuovo con un gemito stridulo. Restò incavato per lunghi attimi, scosso da brividi e da tremiti convulsi, come se la sua fragile carcassa piegasse sotto il vento furioso della peste e scricchiolasse sotto le ripetute folate di febbre. Passata la burrasca, si stese un poco. La febbre sembrò ritirarsi e abbandonarlo, ansante, su un greto umido e avvelenato, dove il riposo ormai somigliava alla morte. Quando il flutto ardente lo raggiunse di nuovo per la terza volta e lo sollevò un poco, il bambino si rannicchiò, si rifugiò in fondo al letto nello spavento della fiamma che lo bruciava e agitò follemente la testa buttando via la coperta. Grosse lacrime, spuntando dalle palpebre infiammate, cominciarono a scorrere sul volto plumbeo e alla fine della crisi, stirando le gambe ossute e le braccia la cui carne si era dissolta in 48 ore, il bambino prese nel letto devastato una grottesca posa di crocifisso. Tahu si chinò e con la sua mano pesante asciugò il piccolo volto intriso di lacrime e di sudore. Da un po' Castella aveva chiuso il libro e guardava il malato. Cominciò una frase, ma fu costretto a tossire per poterla terminare, perché la sua voce improvvisamente stonava. «Non ha avuto la tregua mattutina, è vero, Rieu?» Rieu disse di no, ma che la resistenza del bambino superava i limiti della normalità. Panlou, che sembrava un po' accasciato contro la parete, disse allora sordamente: «Se deve morire, avrà solo sofferto più a lungo.» Rieu si voltò vivamente verso di lui e aprì la bocca per parlare, ma tacque. Fece uno sforzo visibile per dominarsi e ricondusse lo sguardo sul bambino. La luce aumentava nella sala. Su altri 5 letti delle forme si agitavano e gemevano, ma con una discrezione che sembrava concertata. Il solo che gridasse dall'altro capo della sala, a intervalli regolari, gettava brevi esclamazioni che sembrava significassero più stupore che dolore. Anche per i malati sembrava che non fosse più il terrore dell'inizio. Vi era ora una specie di consenso nella maniera di prendere la malattia. Soltanto il bambino si dibatteva con tutte le sue forze. Rieu, che di tanto in tanto gli prendeva il polso, senza necessità d'altronde, piuttosto per uscire dall'immobilità impotente in cui era, sentiva, chiudendo gli occhi, quell'agitazione unirsi al tumulto del proprio sangue. Si confondeva allora col bambino torturato e tentava di sostenerlo con tutta la sua forza ancora intatta, ma riunite per un attimo le pulsazioni dei due cuori discordavano. Il bambino gli sfuggiva, il suo sforzo cadeva nel vuoto. Lasciava allora l'esile polso per ritornare al suo posto. Lungo le pareti a calce la luce passava dal rosa al giallo. Dietro i vetri una mattina torrida cominciava a crepitare. Gran che se ne andava dicendo che sarebbe tornato, si sentì appena. Tutti aspettavano. Il bambino, con gli occhi chiusi, sembrava calmarsi un poco. Le mani, divenute simili ad artigli, tormentavano lentamente le sponde del letto. Risalivano, grattavano la coperta presso le ginocchia. E all'improvviso il bambino piegò le gambe, si portò le cosce sul ventre rimanendo immobile. Allora aprì gli occhi per la prima volta e guardò Rieu, che si trovava davanti a lui. Nel volto incavato, ora rappreso in un'argilla grigia, la bocca si aprì e quasi subito ne uscì un solo grido continuo, graduato appena dalla respirazione, che colmò immediatamente la sala d'una protesta monotona, discorde e così poco umana che sembrava provenisse da tutti gli uomini in una volta. Riestringeva i denti e Tahu si voltò da una parte. Rambert si avvicinò al letto, accanto a Castel, che chiuse il libro rimasto aperto sulle sue ginocchia. Panelù guardò quella bocca infantile, insozzata dalla malattia, piena d'un grido di tutte le età. Si lasciò scivolare in ginocchio e tutti trovarono naturale di sentirlo dire con voce un po' soffocata, ma distinta dietro il pianto anonimo che non cessava: «Mio Dio, salva questo bambino!» Ma il bambino continuava a gridare e tutto intorno a lui i malati si agitarono. Quello le cui esclamazioni non erano cessate all'altro capo della stanza precipitò il ritmo del suo lamento sino a farne anche lui un vero grido, mentre gli altri gemevano sempre più forte. Una marea di singulti traboccò nella sala, coprendo la preghiera di Panlou, e Rieu, sempre aggrappato alla sbarra del letto, chiuse gli occhi, ubriaco di stanchezza e di disgusto. Quando li riaprì si trovò vicino Tahu. «Bisogna che me ne vada», disse a lei, «non posso più sopportarle». Ma improvvisamente gli altri malati tacquero. Il dottore riconobbe allora che il grido del bambino era indebolito, che si indeboliva sempre più e che stava per finire. Intorno a lui i lamenti riprendevano, ma sordamente e come un'eco lontana della lotta appena conclusa. Si era conclusa, infatti. Castel era passato dall'altra parte del letto e disse che era finita. Con la bocca aperta, ma muta, il bambino riposava nella buca delle coperte in disordine. rimpicciolito di colpo, con resti di lacrime sul viso. Panlù si avvicinò al letto e fece i gesti della benedizione, poi raccolse la sua roba e uscì dal corridoio centrale. «Bisognerà ricominciare tutto?» domandò Taru a Castel. Il vecchio dottore scuoteva la testa. «Forse», disse con un sorriso contratto. «Dopotutto ha resistito più a lungo». Marieux lasciava ormai la sala con un passo così precipitoso e con una tale aria che quando oltrepassò Panlù, questi tese il braccio per trattenerlo. «Su via, dottore», gli disse. Con lo stesso agitato trasporto, rievoltandosi, gli gettò in faccia con violenza. «Ah, questo qui, almeno, era innocente! Lei lo sa bene!» Poi si voltò e, passando le porte della sala prima di Panlù, raggiunse il fondo del cortile scolastico. Sedette su una panca tra gli alberi polverosi e si asciugò il sudore che ormai gli colava negli occhi. Aveva voglia di gridare ancora per sciogliere infine il nodo violento che gli stringeva il cuore. Il caldo pioveva lentamente tra i rami delle agavi. Il cielo azzurro della mattina si copriva rapidamente d'una coltre biancastra che rendeva l'aria più soffocante. Rie si lasciò andare sulla panca, guardava i rami, il cielo, ritrovando a poco il respiro, dimenticando a poco la stanchezza. «Perché avermi parlato con tanta collera?» disse una voce dietro di lui. Anche per me lo spettacolo era insopportabile. Rieu si voltò verso Panlù. «È vero», disse, «mi scusi, ma la stanchezza fa impazzire. Ci sono ore in questa città in cui io sento solo la mia rivolta». «Capisco», mormorò Panlù, «è rivoltante in quanto supera la nostra misura. Ma forse dobbiamo amare ciò che non possiamo capire». Rieu s'alzò di scatto. Guardava Panlù con tutta la forza e la passione di cui era capace e scuoteva la testa. «No, padre», disse, «io mi faccio un'altra idea dell'amore e mi rifiuterò sino alla morte di amare questa creazione dove i bambini sono torturati». Sul viso di Panlù passò un'ombra di turbamento. «Ah, dottore», fece con tristezza, «ora ho capito quello che chiamano la grazia». Marieux si era di nuovo lasciato andare sulla panca. Dal fondo della sua ritornata stanchezza rispose più dolcemente: «È quello che non ho, lo so bene, ma non voglio discuterne con lei. Noi lavoriamo insieme per qualcosa che ci riunisce, al di là delle bestemmie e delle preghiere. Questo solo è importante». Panlù sedette vicino a Rieu, aveva un'aria commossa. «Sì», disse, «sì, anche lei lavora per la salvezza dell'uomo». Rieu tentava di sorridere. «La salvezza dell'uomo è un'espressione troppo grande per me. Io non vado così lontano. La sua salute mi interessa, prima di tutto la sua salute». Panlù esitò. «Dottore», disse, ma si fermò. Anche sulla sua fronte cominciava a scorrere il sudore. Mormorò «arrivederci» e gli occhi gli brillarono mentre si alzava. Stava per allontanarsi quando Rieu, che era pensieroso, si alzò e con un passo lo raggiunse. «Mi scusi ancora», disse, «il mio scatto non si ripeterà». Panlù gli tese la mano, dicendo con tristezza: «e tuttavia non sono riuscito a convincerla». «Che importa», disse Rieu, «quello che odio è la morte e il male, lei lo sa. E che lei lo voglia o no, noi siamo insieme per sopportarli e combatterli». Rieu trattenne la mano di Panlù. «Vede», disse evitando di guardarlo, «Dio stesso ora non ci può separare».